Have you ever wanted to learn a new language? Maybe you were inspired by a recent international trip, became obsessed with a foreign film or TV show, wanted to communicate better with a loved one, or just felt like developing a new skill. With Rosetta Stone, learning a new language is easier than you thought. Rosetta Stone has been a trusted expert for 30 years with millions of users and 25 languages offered, including Spanish, French, Japanese, Dutch, and more. Learning is immersive and designed for long-term retention, so you fully learn to speak, listen, and even think in that language. Don't put off learning that language. There's no better time than right now to get started. Listeners can get Rosetta Stone's lifetime membership for 50% off. Visit rosettastone.com/today. That's 50% off unlimited access to 25 language courses for the rest of your life. Redeem your 50% off at rosettastone.com/today.
Did you know that in Ohio, the state Supreme Court could just ignore the Reproductive Rights Amendment we passed last year?
But so many Ohioans voted for it.
That's why we need to keep extremists out of the court by voting for Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that.
Here's the trick. Just remember, don't stop fighting. DSF. Donnelly, Stewart, and Forbes. If you supported Issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue.
Latitudine Zero. Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Tutto ho visto, tutto ho provato nella mia vita. Se guardo il cielo posso dire, ora i miei occhi vedono.
Innanzitutto volevo dirvi che sono emozionato perché un po' vi ho guardato su YouTube, un po' vi ho letto, un po' mi sono preparato, diciamo, e moderarvi, diciamo, mi dà una certa emozione. E quindi vorrei un attimino passare, no? Abbiamo sentito i vostri interventi, sono stati molto profondi, molto ognuno diverso, no? È come se noi avessimo, come dire, io mi sono immaginato quello che io ho letto, no? Quindi Sione Anelli, il Silmarillion, io poi ho fatto solo le opere narrative, no? E me lo sono immaginato come una Macedonia, no? E noi invece, diciamo, in questo convegno abbiamo estratto, abbiamo ripreso tutti i vari pezzi di frutta e li abbiamo, no, tagliati, riguardati, quindi vorrei rimettere un po' tutto assieme, no? La prima domanda è una domanda molto poco seria, e cioè è questa: ma se voi foste un personaggio della Terra di Mezzo, chi sareste e perché? E io vi dico, se volete, poi vi dico il mio, o all'inizio o alla fine. Chi comincia? Paolo.
Non so se la mia risposta potrebbe essere corretta, dal momento che il mio personaggio preferito di tutta la Terra di Mezzo è il drago Smaug. Quindi cosa c'è in lui che, ma non lo so, però lo trovo un personaggio favoloso, anche perché c'è una costruzione dietro che va al di là della semplice creatura mitologica. E anche perché fin da bambino che io mi sono innamorato di Tolkien proprio sentendo narrare del drago Smaug. Questo è il mio personaggio preferito. Mi identifico? No, cioè è chiaro che non mi identifico con un drago. E questo credo che sia il grande problema e anche l'attrattiva di Tolkien per il pubblico, perché tutti possono identificarsi con chiunque. Tra tutte le varie, questa domanda è stata fatta molte volte, e tra tutte le risposte che ho sentito la più bella è stata: mi identifico con la volpe che incontra Frodo e Sam nei boschi della contea. Quindi ognuno veramente può identificarsi con chiunque. Posso dire il personaggio che forse mi comunica più emozioni è Boromir, perché è quello che cade, ma allo stesso è il primo che cade, ma è anche il primo che si redime, perché vede dove ha sbagliato e rientra in se stesso e vede anche qual è la cosa giusta da fare, cioè dare la vita per gli altri. Quindi a me piace molto, perché proprio mi mostra una buona via da seguire.
Prossimo. Vai tu.
Allora, io faccio la stessa distinzione che ha fatto Paolo. Il mio preferito è quello in cui mi sento in questo momento della vita, perché poi le cose cambiano. Il mio personaggio preferito è sicuramente Feanor. Il mio personaggio preferito è Feanor, questo elfo del Silmarillion, che è il grande artista, no? Questo grande artista che è un po' come mezzo satanico da un certo punto di vista, però è quello che ha creato il Silmarillion, cioè il personaggio che più mi affascina più di tutti e che secondo me Tolkien stesso, con cui Tolkien stesso aveva un'affinità, l'artista, questo artista titanico, figura titanica, che però è nemico del male, perché lui è grande nemico di Melkor, cioè lui è questa cosa che io trovo veramente molto, molto bella. Quello a cui io mi sento più vicino, devo essere sincero adesso, direi un hobbit al momento, mi sento più direi tra Frodo e Merry, ecco, possiamo dire così. Qualche volta Frodo, qualche volta Merry. Merry lo trovo un personaggio con cui mi sento, cioè che comunque è uno che si fa un po' i cavoli degli altri, per cui è uno che è curioso, è lui che legge il libro di Bilbo di nascosto, e poi però è lui che organizza, però poi non ha un primo piano, però è, direi che è quello con cui mi sento più vicino, ecco, come sensibilità.
Vado a destra. Edoardo? A sinistra, scusa.
Este es el tipo de pregunta que me pilla a mí con el pie cambiado. A ver, por una parte, para mí el personaje más extraordinario que salió del corazón y del alma de Tolkien es Túrin Turambar. Desde ese punto de vista me siento, no hay otra cosa que me haya conmovido más a mí que leer Los hijos de Urín. O sea, esa frase de Tolkien cuando al final Túrin escucha los pasos del destino que se aproximaban corriendo hacia él, ¿no? Esa historia que es literalmente una versión de una historia pagana, ¿no? Del mito de Culerbo. Con lo cual, ese sería mi personaje favorito de Tolkien. Lo que más me ha conmovido después de 35 años largos de leer a Tolkien y sigue conmoviéndome como el primer día. Y en cuanto a un personaje, yo sería ningún personaje del Señor de los Anillos. Hay un personaje de Tolkien que se llama Aelfwine, que sería el etimológicamente el amigo elfo, Albión, que es el personaje que Tolkien utiliza como narrador, como transmisor, receptor de las leyendas de la Tierra Media. Aparece en el libro de los Cuentos Perdidos. Si ustedes han leído la historia de la Tierra Media, pues en el primer volumen, él sería una especie de transmisor. Y quizá me siento más identificado con eso por razón de mi trabajo como estudioso de la obra de Tolkien y también porque no es nadie.
Va dopo, Claudio. Sí.
Allora, io distinguerei, me l'hanno fatta ieri tra l'altro gli studenti la domanda. Allora, il mio personaggio preferito sicuramente è Frodo, per la complessità del personaggio, perché più lo si legge più si capisce quanto il suo travaglio interiore sia stato complicato, e quindi il mio preferito sicuramente è Frodo. Quello a cui mi sento più vicino, quindi ne cito tre di personaggi. Io sono un logico, sono un filosofo tomista, tra l'altro, quindi proprio anche un filosofo
pesanti
e quindi sul piano culturale sicuramente mi sento molto vicino a Saruman, ecco, perché ha una testa piena di ingranaggi, no? E quindi quindi questo è anche un monito per me da questo punto di vista. Quello che vorrei essere sicuramente Tom Bombadil, questo sicuramente, perché il modo di prendere la vita in modo così spensierato, anch'io, eccetera, ecco, quello vorrei essere lui, quindi ne ho citati tre per dire.
Guglielmo?
Io pensavo che Peppe avrebbe scelto Lobelia Baggins, ma come Ivano alla nonna di Gollum come favorita, sì. Io sono diviso tra Bele Cuthalion e Tuor. Forse sono i due, è per la nostalgia del mare di Tuor particolarmente, ma Beleg per quella amicizia dimentica di sé, quindi quello che hai detto di Turin lo trovo molto, molto affine con Beleg.
Paolo, manchi tu.
Vabbè, venendo ultimo è già stato detto tutto e quindi purtroppo sarò copierò altri, è quasi inevitabile, anche se, vabbè, per quanto riguarda il Silmarillion, Beppe mi ha tolto le parole di bocca, però siccome il mio nome Skype è Feanor, questo dimostra che questa affinità precede l'amicizia con Beppe, ma essenzialmente per le stesse ragioni che diceva Beppe, cioè a me ha sempre affascinato tantissimo l'ambiguità che c'è in questo personaggio, tra il fatto che, come dice Tolkien stesso più volte, è il più dotato di tutti i Noldor, che poi è la razza, diciamo così, creativa per eccellenza tra gli elfi, e nello stesso tempo, pur essendo colui che ha ricevuto i doni più grandi, è anche la figura da cui dipende il fato tragico del suo popolo, no? Quindi è come l'incarnazione della serietà del libero arbitrio, in un certo senso, della responsabilità immensa, del rischio immenso che il creatore si prende nel dare alla sua creatura anche tutto questo carico di doni e di poteri, nello stesso tempo però appunto questa la grandezza di questo dono diventa anche fardello. Quindi c'è qualcosa che penso che sia in questo personaggio, che penso che parli veramente a livello più profondo di ciascuno di noi, no? E per un motivo simile, analogo, anche qui torno sul mio amico Beppe e Frodo, perché più vado avanti, ma anche, come diceva Claudio, più vado avanti più mi accorgo che alla fine il paradosso della vita è proprio che ciò che è più grande, ciò che è più affascinante, ciò che è più epico è veramente la lotta per buttare l'anello, no? Questo è vero di ciascuno. Lì Tolkien becca un archetipo che è di una potenza straordinaria, ma la forza del modo con cui, attraverso la figura di Frodo, ci parla di questa lotta con l'egocentrismo, col peccato, insomma con la tentazione del potere, la grandezza di questo sta nel fatto che te lo fa apparire desiderabile, affascinante, questa guerra con se stessi alla fine, no? Ecco, direi così.
Grazie. Tra l'altro questa è una tavola rotonda aperta, per cui chi vuole intervenire, aggiungere, fare domande può farlo, no? Io volevo tornare a una cosa che, se non sbaglio, hai detto tu, Claudio, ieri, e volevo provare, e mi è interessata e vorrei sapere, diciamo, cosa ne pensa tutto il tavolo, no? Ma anche cosa ne pensano poi voi che ascoltate. Cioè, quando Frodo decide di prendere l'anello, no? Quando Frodo decide di prendere l'anello, mi è venuto in mente... c'è Paolo Nori, che è uno scrittore, un traduttore dal russo, insomma un personaggio abbastanza particolare, che ha scritto questo libro su Dostoevskij, dove lui a un certo punto parla della ritrosogna, che non è la ritrosia, no? E sono tutte quelle azioni che tu dici, devo fare questa cosa, e dici, ma no, ma chi me lo fa fare di fare questa cosa? No? E poi uno la fa e viene fuori una cosa bellissima, no? Allora, lì in quel pezzo, no, come giustamente, cioè, come hai detto tu, dico giustamente, fa ridere, no, perché hai detto tu che sei esperto, quindi è così,
Tolkien,
cioè, mi sembra sia scritto proprio così, no, che Frodo prima pensa a Bilbo, alla contea e al desiderio di voler restare con lui, e poi una voce dentro di lui gli fa dire, lo prendo io. Allora vorrei sapere da voi, no? Ma di chi è quella voce? La vostra idea, eh?
Comincio io.
Vai.
Solo perché sono al fondo. Se no... Allora, diciamo che qui ci sono due livelli diversi della domanda. Cioè c'è uno che è un livello di cosa pensava Tolkien stesso e uno cosa fa trasparire al testo. Allora, cosa pensava Tolkien stesso lo sappiamo perché lo dice in una nota nella lettera 246, in cui dice che in quel momento gli viene data la grazia, usa proprio la parola grazia, per rispondere alla chiamata, per cui che Tolkien ne parla anche poi in alcune anche lettere inedite, Frodo ha un rapporto con la grazia, ma dove la grazia non è una cosa fuori dall'area, ma è Gandalf stesso, nel senso che Gandalf è la grazia incarnata, dice Tolkien, all'interno del suo mondo. Gandalf inoltre ha questa potenza telepatica, per cui Gandalf può parlare con i personaggi da lontano, lo sappiamo perché lo fa un po' di volte. Se dobbiamo proprio fare diciamo così, un'analisi di tipo filologico, io direi che quella è la voce della grazia incarnata in Gandalf che gli parla telepaticamente. Questo è in sintesi magari quello che pensava Tolkien, secondo me. Non siamo sicuri se fosse Gandalf, ma che fosse la grazia lo dice. Cosa dice il testo è diverso, nel senso che il testo lo lascia, non lo dice, cioè c'è un aspetto per cui il non dire tutto è fondamentale per capire Tolkien, cioè Tolkien non vuole dire tutto. Uno perché sarebbe, non sarebbe un grande narratore, ma anche per un'altra ragione secondo me importante, che è legata alla focalizzazione del testo, cioè il testo è focalizzato dagli hobbit, gli hobbit non capiscono tutto, Frodo alla fine, Bilbo capiscono di più degli altri, ma c'è tanto che loro non sanno. E questo secondo me, mi piaceva molto l'espressione che usava anche Segura ieri di Le Carvose Seconde, il mondo del Signore degli Anelli, che è un mondo non cristiano, è tutto mediato, c'è una mediazione, questa mediazione quindi comporta che alcune cose non vengono dette ed è giusto e necessario che sia così.
Ok, prossimo, chi si sente di... Vai, visto che ieri mi hai lanciato tu questo mistero.
No, cioè, concordo con quello che ha detto Giuseppe, a parte una cosa, ci sono due livelli, narrativo, Tolkien ci ha troppo pensato quella frase lì e l'ha voluta lasciare ambigua. Quindi è aperta a varie aperture. Tolkien dice ha avuto una grazia Frodo e quindi sul piano narrativo ha lasciato una lettura aperta, ripeto, è l'anello, l'inconscio, Gandalf, i Valar, Eru, è aperto sul piano narrativo. Sul piano letterario, quando Tolkien parla, diciamo in modo, in questo caso da scrittore che guarda la sua opera, dice è una grazia. Io penso che sia più Eru da questo punto di vista più che Gandalf. Così, però anche qua dice una grazia e quindi a me viene in mente più Dio, ecco, possiamo, in quel caso lì possiamo anche parlare esplicitamente di Dio, anche perché in altri punti, ci sono altri punti in cui c'è una cosa misteriosa, no? Ad esempio quando Frodo è a Monen che sente la voce di dire toglitelo, e lì dice Tolkien dopo che è stato Gandalf, non dice nel testo che è stato Gandalf, quindi lì il mistero viene svelato in qualche modo, quindi... Narrativamente ha voluto lasciare l'ambiguità e qua è anche la grandezza del narratore. Poi, ecco, in quella lettera lì io direi forse addirittura alzo la posta, ecco, mi verrebbe da dire più direttamente Eru, ecco, da questo punto di vista. Però è interessante che nel testo invece non è chiaro, cioè non è detto.
Sì, sì, io poi trovo molto ricco che non sia chiaro nel testo, perché uno poi ci lavora a se stesso, no? Edoardo?
Bueno, yo voy a pedir disculpas porque mi comprensión de lo que se está diciendo es limitada por mi italiano, que ya dije ayer que es como mi élfico, que no necesita mejorar. Me parece muy importante no perder de vista que El Señor de los Anillos está contado desde la óptica de un hobbit. El narrador del Señor de los Anillos es Frodo. Y por lo tanto todo está mediado a través de los ojos de un hobbit. Y respecto de las maneras mágicas, en el mejor sentido, que Tolkien utiliza para manifestar la gracia, no solo está la voz de Namon Hen, sino, por ejemplo, los sueños que Frodo tiene, que han sido estudiados también por Tom Shippey en El camino a la Tierra Media. Frodo sueña con Gandalf en Orthanc, en Isengard. Y de hecho, cuando Frodo le cuenta a Gandalf, yo te vi, la cara de Gandalf es de asombro. Y por lo tanto, eso va tejiendo una trama de interacciones. Muy interesante lo que habéis dicho sobre la telepatía. Cuando Gandalf se manifiesta, se puede leer como una manifestación de esta gracia oculta, de causas segundas, de providencias que ayudan unos a otros a lo largo de la historia. Hay un momento en El Señor de los Anillos que yo he visto citado muy pocas veces, que se titula, en el capítulo del Retorno del Rey, numerosas separaciones. En el momento en que ya cada uno se va para su sitio, hay un momento en el que, también lo analiza Tom Shippey, en el que los personajes principales, casi todos elfos, se sientan en un claro de un bosque y se comunican sin palabras, ¿no? Para Tolkien, que aspiraba a un tipo de lenguaje holístico, ¿no?, en el sentido más literal, el lenguaje supremo sería un lenguaje en el que nosotros pudiéramos comunicarnos sin palabras. Fue un lenguaje de pensamiento que se pudiera transmitir. Y eso es, yo creo, una comunión espiritual radical, ¿no? Un momento. Y no en vano, esto ocurre cuando ya ha terminado la misión, cuando el anillo ha sido destruido, cuando se abre.
Tra l'altro, quello che stai dicendo mi fa pensare che questo tipo di linguaggio è molto più vicino alla musica.
Reconozco otra vez mi ignorancia. Yo en cuestiones de música no sé nada. En teoría musical tengo mis gustos, pero podría ser la búsqueda de una o la recuperación de una armonía que fuera un análogo de la música inicial de los Haydn, ¿no? Una recuperación de algún modo. Hay un tema interesante a este respecto. Cuando antes, en lo último que ha dicho Giuseppe, antes de empezar la mesa redonda, la historia de la Tierra Media, dice Tolkien, que es la historia de una progresiva decadencia. Y uno lo puede ver así, desde el momento de la Inulindale hasta el final de la Guerra del Anillo. El propio Aragorn no es ni una sombra de lo que fueron los reyes de Númenor, por más que él sea mucho más justo y mucho más extraordinario que muchos de aquellos que fueron sus antecesores, ¿no? Pero la historia de la Tierra Media es la de diminish, es lo que dice Galadriel, ¿no? Disminuiré, menguaré y me marcharé de la Tierra Media, ¿no? Esto creo que tiene que ver con lo que se decía de la nostalgia, pero no creo que señale a Tolkien como un depresivo radical. Y pienso que lo que salvó a Tolkien fue precisamente la belleza, la connaturalidad con un modo en que la gracia se hace sobreabundante en nuestras vidas y nos redime. Dios tiene infinitos modos de redimir a la gente, no solo los siete sacramentos, ¿no? Y a veces la actuación de la belleza misma es camino de redención. En el caso de Tolkien, Nigel, todo lo que habéis dicho sobre Nigel me parece que tiene que ver con esta... Y creo que me he ido por las ramas, así que me callo aquí, pero...
Riguardo al linguaggio, a questa comunicazione, sia per Amon Hen, ma forma parte della, come dire, la struttura di comunicazione degli Ainur e dei Valar e dei Maiar, che corrisponde a tutta la grande teologia ortodossa e cattolica del linguaggio angelico. Quindi il comunicare con il pensiero e in modo, come dire, verbale, ma da mente a mente, e cosa che può fare ovviamente un Istar come Gandalf, ma anche elfi di un certo livello, perché hanno una certa affinità con i Maiar, no? Quindi credo che coincide quello che diceva adesso Edoardo con quello che ha detto Peppe e ha detto Claudio. Se narrativamente rimane il mistero, perché è bene che sia così, ma forma parte della struttura stessa del modo con il quale Valar e Maiar interagiscono con le altre razze nella Terra di Mezzo.
Grazie. Paolo?
Niente da aggiungere.
A Paolo lui. I Paoli, Paolo 1 e 2, Paolo Nardi...
Io sono d'accordo con quello che è stato detto, è un non detto all'interno del testo, quindi se andiamo a leggere il testo effettivamente risente del punto di vista di Frodo, perché ovviamente la narrazione poi è raccontata dal punto di vista di Frodo, che è il principale narratore e trasmissore del testo. Ecco, noi non sappiamo di chi sia questa voce. È vero che Tolkien dice quello nella lettera, poi è vero che Gandalf comunica col pensiero. Tolkien c'è scritto sopra anche un'opera, Lo sangue Kenta, che ti spiega come funziona. Però poi mi viene da dire che Tolkien scrive in maniera talmente complessa che poi ci sono altri elementi, perché è vero che Gandalf parla a Frodo e lo scopriamo solo dopo, e c'è uno scontro all'interno di Frodo con tieni l'anello, toglielo, sciocco, no? Però poi... Se noi andiamo a vedere, una delle caratteristiche dell'anello è quella che quando te lo metti è come se tu uscissi un po' da te stesso e non sei più padrone di quello che stai vivendo, e questa cosa viene fuori quando Frodo viene attaccato dai Nazgûl, che anche in quel caso c'è una percezione alterata, e Frodo si sente dire delle cose come se non riuscisse lui per primo a capire che lo sta dicendo. Quindi il fatto stesso che lui senta una voce che gli dice potrebbe benissimo essere anche l'anello, che è la cosa che ha scelto infatti Peter Jackson, come è stato ricordato da Claudio ieri. Cioè nel film la scelta presa da Peter Jackson è che l'anello parla a Frodo, perché l'anello nel film di Peter Jackson ha un ruolo superiore rispetto al libro per come interagisce con i personaggi, perché è stata una scelta registica. L'anello è un vero personaggio, ha una sua voce, tenta tutti, li chiama per nome, e in quel caso Frodo sembra cedere al fascino dell'anello. Questo innesta tutta una serie di considerazioni, secondo me, anche sulla portata dell'evento. Cioè, questo è un evento fondamentale perché attraverso una libera scelta di Frodo va a realizzarsi il grande piano provvidenziale, cioè è un evento che è stato fissato all'inizio dei tempi, la distruzione dell'anello, che passa attraverso una libera scelta di Frodo, perché sempre Dio dispone, Eru dispone, la musica, le cose che vengono fissate all'inizio dei tempi, però poi c'è bisogno di qualcuno che prenda una decisione personale perché questo piano si realizzi. Potrebbe essere una decisione sbagliata? Ma potrebbe, poi sappiamo che non è vero, però intanto Frodo ha fatto una decisione che poi si rivela fondamentale, anche perché una cosa bellissima di Tolkien è che, non, come si diceva ieri, non c'è una certezza che ti dica che la tua scelta è giusta, cioè non c'è nulla che te lo giustifica, però sembra dire l'importante che scegli, in piena autonomia, e in questo caso Frodo lo fa, anche se forse è tentato dall'anello, chi lo può dire?
Se posso aggiungere una cosa, io ho analizzato questo testo qui e, come direbbe Camilleri, mi sono fatto persuaso, anche alla luce di quello che è stato detto, che in realtà quella voce che sente Frodo è la sua stessa voce, che però lui riconosce come altra perché è sorretta da quella grazia. Come se quante volte noi ci stupiamo delle cose che diciamo, dici, ma veramente l'ho detta io? Perché lui, se si fosse fermato alla sua corta gittata, probabilmente non avrebbe mai preso l'anello. Però Tolkien in quella lettera dice: il piano provvidenziale gli ha dato Eru, quindi sono d'accordo anche con Claudio, gli ha dato questa possibilità di accedere a questa nuova, tra virgolette, dimensione. La possibilità quindi di prendere l'anello anche a discapito di quella che è la sua piccola persona. E per quanto riguarda la faccenda della grazia, forse può essere illuminante una cosa che Tolkien conosceva bene, che è il Catechismo Maggiore di San Pio X. A un certo punto si dice nel Catechismo, al numero 528, dice: la grazia si distingue in grazia santificante, che si chiama anche abituale, e in grazia attuale. Quando parla della grazia attuale, il Catechismo dice: la grazia attuale è un dono soprannaturale che illumina la nostra mente e muove e conforta la nostra volontà, affinché noi operiamo il bene e ci asteniamo dal male. E poi dice: sì, noi possiamo resistere alla grazia di Dio perché essa non distrugge il nostro libero arbitrio. Quindi, secondo me, Tolkien aveva, quando lui parla di grazia, perché poi Tolkien parla di azione di grazia anche quando Gollum gli strappa il dito a Frodo. Dice: la grazia è arrivata in maniera prepotente e lo ha salvato. Quindi credo che probabilmente Tolkien aveva in mente questo tipo di visione di grazia, questa grazia attuale, questo aiuto soprannaturale, perché poi sempre in quella lettera dice: però la grazia non è eterna, ma viene tolta affinché poi il piano provvidenziale si compia. Il discorso è: qual è il piano provvidenziale su Frodo? Era quello di gettare l'anello? Oppure era quello, a mio avviso, di portare l'anello lì? Poi lì si sarebbe compiuto qualcosa. E qua si avverano le parole di Elrond quando dice: se non trovi tu la strada, non lo può trovare nessuno.
Grazie. Infatti questo tuo intervento mi fa venire in mente, no, un'altra cosa che a me impressiona del Signore degli Anelli, no? Che io vengo da una famiglia che era atea, comunista, nessun tipo di afflato religioso. Mio padre mi ha dato in mano il Signore degli Anelli dicendomi: è un libro bellissimo. E io frequento anche gruppi di nerd che giocano ai giochi di ruolo, ci sono giochi di carte, ci sono giochi da tavola, e vi assicuro che in questi ambienti, in pochissimi, si fanno tutte queste domande, ma sono grandi amanti del mondo di Tolkien, no? E voi avete toccato questo tema, no? della creazione di Tolkien, che è aperta, che lui chiedeva. No, allo stesso tempo Paolo Prosperi, no, dicevi ieri, no, che lui stesso diceva: continuate la mia creazione. e prima tu, Giuseppe, hai parlato di custodi e soprattutto, no, di essere custodi e di rapportarsi con tutte le persone che incontrano Tolkien in modo libero, in modo aperto, no? Ecco, perché Tolkien è così e perché no, noi possiamo usarlo sia in modo catechetico, sia in modo da giocarci sopra, da provare delle avventure, decidendo a quale profondità andare. E comunque è sempre valido, è sempre ricco, è sempre ti dà questa esperienza soddisfacente, no, di quando ti confronti col mondo di Tolkien.
Andiamo per ordine. Rispondo a questa domanda tornando a una cosa che veniva detta prima, che a me colpisce sempre molto, di questo linguaggio telepatico, no? Si parlava che c'è questa idea, sono molto d'accordo con Edoardo, che Tolkien ha questa idea per cui la comunicazione perfetta avviene da mente a mente, cioè la parola in qualche modo fa perdere qualche cosa. E c'è un bellissimo passo da On Fairy Stories, sulle fiabe, la nota E, in cui Tolkien fa un paragone tra l'arte visiva e la letteratura. E Tolkien dice che l'arte visiva, che a lui non è che non piace, ma dice è un problema perché l'arte impone una visione. Invece la letteratura, dice, è più progenitiva, progenitiva penso che sia una parola anche in italiano, cioè lavora da mente a mente. Per cui quelle cose che dicevamo prima sul fatto che in Tolkien, come in quel bellissimo dialogo finale in Many Meetings, quando in cui si separano e parlano telepaticamente, tutto il computer possono comunicare così, la letteratura analoga a questo, cioè la letteratura per Tolkien, e per questo secondo me, tornando anche alle cose di cui parlavamo prima, la letteratura ha uno statuto comunicativo speciale, perché riesce a lavorare a questo livello, cioè lavora da mente a mente, per cui è più pura e più progenitiva rispetto a altri strumenti. E questa cosa secondo me è legata alla tua domanda, cioè perché tantissima gente riesce a parlare con Tolkien senza avere, tra virgolette, tutte le, diciamo così, tutte le paturnie che abbiamo avuto questi giorni, senza dover andare a scandagliare come abbiamo fatto noi, ma perché non è necessario, cioè la letteratura lavora a livello diverso, per cui non è che bisogna essere preparati o non preparati per leggere Il Signore degli Anelli, assolutamente no, Tolkien si sarebbe rivoltato nella tomba se sapesse che qualcuno potrebbe pensare che per leggere Il Signore degli Anelli bisogna, non lo so, essere sei pazzi come siamo qua su questo tavolo. No, non c'è bisogno di questo. E per questo la letteratura di Tolkien può parlare con tutti. Quello che facciamo noi è esegesi, cioè come se cerchiamo di andare in profondità, cerchiamo di capire meglio, ma capire meglio un'esperienza che fanno tutti, cioè l'esperienza che faccio io da lettore e tolkieniano che lo studia per lavoro anche, non è diversa dall'esperienza che può fare, come l'esperienza che fa un hobbit non è diversa dall'esperienza che fa un elfo nella comprensione, semplicemente che c'è un livello diverso, ma è il livello di tutta la vita, cioè nel tempo poi uno, per cui viva i nerd, viva chiunque legge Tolkien da dove viene, e non mi sento assolutamente personalmente in una posizione di superiorità, per nulla, anzi magari c'è chi invece non lo fa per lavoro, che capisce meglio, intuisce meglio, comprende, legge meglio certe cose che di quelle che faccio io. Quello che facciamo noi, che è un altro ruolo, un altro lavoro, è una parte del tutto, ma non è l'unica parte.
Grazie Claudio.
Allora, do due risposte. Io credo che non bisogna esagerare sul fatto che Tolkien sarebbe stato così contento che qualcun altro avrebbe portato avanti la sua mitologia, francamente. Infatti lui, quando parla di Other Minds and Other Hands, dice che completi la mia opera su tre cose: music, paintings and drama. Musica, cosa che l'ha fatto Tolkien in vita, ha fatto delle musiche elfiche e con Peter Swong molto anche particolari. Paintings e paintings, cioè quindi dipinti, Tolkien apprezzava anche alcune illustrazioni del Signore degli Anelli, altre non le apprezzava meno, era Pauline Baynes, l'ammirava moltissimo anche se non ha illustrato Il Signore degli Anelli. E drama, cosa vuol dire? Io penso che pensasse al teatro, no? Quindi qualcuno che completasse, no, il suo mondo con della musica, con dei dipinti e con delle rappresentazioni sostanzialmente teatrali. Ma dubito, francamente, se non ho capito male Tolkien, che accettasse che qualcuno portasse avanti la sua mitologia senza il suo placet, francamente. Io su questo qua ho seri dubbi, anche perché lui era oggettivamente molto geloso. E quando parlava dei film era molto chiaro. Beh, ok, se mi danno un sacco di soldi che facciano quello che gli pare, però è una porcheria quella che stanno facendo, ecco, quindi non era molto contento quando gli proposero di fare un film. Quindi io su quello lì, io direi, quando si dice other minds, other ends, è per completare su queste tre cose, no? Diceva Tolkien, se vogliamo stare a quello che dice lui, era geloso, cioè non gli andava che la usassero così. Invece, altro discorso, secondo me, è l'aspetto del mondo dei nerd. Ecco, io peraltro sono stato, e ogni tanto ci troviamo con i miei amici ancora a giocare a Dungeons and Dragons, tanto per dire. Lo dico tranquillamente, quando riusciamo, ormai siamo vecchi, ma magari una o due volte all'anno, e invece io penso che quello sia molto tolkieniano. Cioè, se uno pratica i giochi di ruolo, capisce perfettamente che cos'è la subcreazione tolkieniana, perché quando tu ti trovi a fare dei giochi di ruolo, in effetti ti immergi in un mondo secondario dove, specie se non li fai con i computer, no? Ti devi per forza raffigurare le cose. Quindi io penso che sia un'eccellente via quella lì per capire cosa Tolkien dice quando parla di subcreazione, perché per lui la subcreazione è un mondo oggettivo in cui tu entri, e i giochi di ruolo, secondo me, ti fanno capire perfettamente. Sarebbe stato uno straordinario Dungeon Master Tolkien, sicuramente su questo qua ci metterei, anche perché peraltro Gary Gygax, quello che è l'ideatore di Dungeons & Dragons, tra l'altro io l'ho anche conosciuto, lo dice nella bibliografia, lui è stato ispirato da tanti, tra cui Tolkien medesimo, ecco. Quindi invece io qua invece direi ottima via quella, però per me anche proprio per capirlo Tolkien, perché capisci cos'è un'esperienza proprio di entrare in un mondo subcreato, ecco, quindi.
Eduardo?
A ver, aquí me parece que hay varias cosas interesantes que considerar. En la carta 131, que es la que se ha citado aquí, la famosa, yo creo que es la carta más citada de Tolkien, está en la que Tolkien habla de que él diseñaría gran parte del tapiz, dejando que otras manos aportaran música, pintura, drama. Creo que hay que entender a Tolkien como a cualquier autor en el contexto de su época. Se suele decir que a Tolkien no le gustaba el cine. A mí me consta que Tolkien fue a ver Blancanieves con Lewis. Yo daría lo que fuera por haber ido con ellos, y sobre todo a las cervezas de después de la película, al Cineforum, ¿no? A ver qué habrían pensado, ¿no? Y las críticas de Tolkien, sobre todo respecto de los enanos y todo esto, ¿no? Sin embargo, Tolkien no era reacio a que se hubiera hecho una película del Señor de los Anillos en dibujos animados, a excepción de que la hubiera hecho Disney, ¿no? Si Tolkien conociera lo que ha devenido Disney en nuestros días, pues imaginaos, sería ya incluso más crítico, ¿no? A lo que me refiero es a que cuando Tolkien habla en contra del teatro, en sobre los cuentos de hadas, la crítica que él hace a las artes visuales, además él habla explícitamente de las artes visuales, es que imponen una imagen. Claro, cuando se empezó a hablar, yo estuve involucrado indirectamente en el proceso de adaptación del guión del Señor de los Anillos con Peter Jackson, y recuerdo que uno de los grandes problemas era la selección del reparto, porque en el momento en que Gandalf es Ian McKellen, por mi parte no hay problema, ¿eh? Me parece un actor extraordinario para una actuación excelente, ¿no? Pero Galadriel ya es Cate Blanchett, Frodo ya es Elijah Wood, Viggo Mortensen no era la primera elección, pero ya es Aragorn para siempre. El diseño de producción de la película ha impuesto desde el año 1999 hasta ahora una manera de entender por parte de casi todos los diseñadores, de una manera de plasmar la Tierra Media de acuerdo con el canon que ha establecido, un canon estético que ha sido establecido por la película de Peter Jackson. En la serie de Amazon se está utilizando, no solo por criterio económico, ¿no?, el atrezzo de las películas de Peter Jackson, sino también por una cuestión de unidad de diseño lógico, artístico, ¿no? Esto implica una limitación. Y a la vez potencia la posibilidad de que para Tolkien que otras manos añadieran música, él llegó a escuchar las versiones de Donald Swann, no sé lo que habría pensado de las composiciones sinfónicas de Jan de Meij, no sé lo que habría pensado de lo que vamos a escuchar esta tarde, ¿eh? Yo tengo una expectación enorme a ese respecto, pero pienso, por ejemplo, yo soy aquí sí que soy un fan del rock progresivo y del rock sinfónico de los años 60 y 70 y de todo lo que se ha hecho desde entonces hasta ahora. Grupos como Yes, como Genesis, como Rush, como Marillion, como Led Zeppelin, o sea, la música clásica gloriosa de los últimos 50 años se inspiró en la Tierra Media. Y no podía ser de otra manera. Hay grupos de heavy metal que se han acogido al reverso tenebroso de Tolkien y Blind Guardian o determinados grupos de rock se han hecho, han hecho discografías completas basándose en el mundo de Tolkien, ¿no? Esto creo que da cuenta de la amplitud subcreativa, intencional de Tolkien. O sea, en el hecho mismo de que alguien pueda mirar la Tierra Media y prefiera quedarse con los jinetes negros como fuente de inspiración y, por tanto, misteriosamente como fuente de sanación. Quizá hasta de un modo inopinado, ¿vale? Porque la gracia se abre camino como le da la gana, faltaría más, para eso es gracia. Entonces, es interesante ver que en esa afirmación de Tolkien, que en 1955 no estoy seguro que fuera capaz, porque por genial que fuera Tolkien, no deja de ser un hombre y, por tanto, limitado, sería interesante ver hasta qué punto él aceptaba que el que otras manos añadieran música, pintura, drama, tenía que ver, como ha dicho, o como he creído entender en lo que ha dicho Claudio, que determinadas adaptaciones o plasmaciones visuales de lo que Tolkien tenía en mente fueran, desde su punto de vista, aceptables o no. Lo que sí que es cierto es que la Tierra Media es suficientemente polisémica en sí misma como para que en ella germinen parte del árbol de Nigel, ¿no? ¿Os acordáis cómo acaba el árbol? El hoja de Nigel termina con Nigel dándose cuenta de que hay montañas al fondo. De hecho, él acaba el cuento marchándose hacia allí, ¿no? Y un grito de alegría. Bueno, no voy a irme por ahí, pero... O sea, hay una trascendencia. La obra de Tolkien es, en ese sentido, literalmente escatológica. Y la redención no se produce en los puertos grises. Trasciende todo eso, va muchísimo más allá, ¿no? Y por tanto, el legado de Tolkien tiene que ver con una subcreación subcreativa, con una recreación a partir del legado que él fue capaz de generar. De la misma manera que la historia del arte nos da cuenta, al menos yo creo que, bueno, siempre, ¿no? Pero de un modo particular hasta el siglo XIX, del modo en que la Biblia ha inspirado a artistas de todo, ¿no? A los escultores, pintores, músicos, etcétera, ¿no? Mutatis mutandis, por la analogía del ser, en este semper magis, en el cual el arte nos dice que hay más en nosotros de lo que parecía, es donde creo que hunden sus raíces los intentos de otros artistas de enfrentarse al desafío. Yo pienso en Alan Lee o en John Howe, ¿no? Los dos diseñadores de las películas de Peter Jackson. Pues creo que en el modo en que maneja la acuarela Alan Lee hay una capacidad metafórica que no está en John Howe. Sin embargo, John Howe tiene una capacidad extraordinaria para percibir la atmósfera de determinados lugares de la Tierra Media. Ted Naismith no es un buen pintor figurativo desde mi punto de vista, sin embargo, maneja el color probablemente como ningún otro en el ámbito del arte plástico inspirado en la Tierra Media, ¿no? Bueno, es que así somos los seres humanos, ¿no? Nadie puede considerar que... No puedo decir Miguel Ángel, Rafael o Leonardo. Pff, no lo sé, los tres. Necesito a los tres. Porque son parte de ese quid divinum que opera a través de las causas segundas artísticas.
Beh, allora, tutti questi discorsi come mi fanno... Mi danno la possibilità di rivendicarmi orgogliosamente nerd e anche metallaro. Quindi, ecco, sono ambiti che con Tolkien ci hanno flirtato tantissimo. E, beh, adesso venivano ricordati Blind Guardian. Io voglio ricordare che c'è un gruppo di due pazzi austriaci che si chiamano Summoning, che hanno fatto dei dischi black metal, tastieroso, sinfonico, che non hanno preso nulla di loro, hanno preso le poesie di Tolkien e le hanno musicate, hanno fatto i Lai del Beleriand, tutte le poesie del Signore degli Anelli, in chiave oscura, hanno fatto una cosa incredibile, tu li ascolti e effettivamente hai l'idea di come la subcreazione tolkieniana ispiri letteralmente a creare altre cose in altri generi. Mm-mm. E credo che questo sia... sia lampante quando leggi le interviste di questa gente, perché uno trovi i musicisti, sono un po' tutti folli, strafatti, invece dicono delle cose anche molto profonde. Cioè, questi, perché voi fate un concept album su Tolkien, la Terra di Mezzo? E la risposta è sempre: ma perché entri letteralmente in un mondo. E questo da lì, cioè dietro ogni masso ti dicono c'è potenzialmente una storia che io voglio raccontare. E questo, secondo me, interpreta perfettamente il concetto che c'è dietro la subcreazione di Tolkien, cioè la creazione di un mondo secondario perfettamente esplorabile, dove uno può letteralmente perdersi dentro. E quindi, secondo me, anche se Tolkien, o direbbe oggi rock, parliamo del metal, il progressive, però allo stesso tempo lui ha dato inizio a tutto questo mondo. Si è parlato di giochi di ruolo, anche quelli online al PC. Ci sono delle opere incredibili. C'è un gioco chiamato Lord of the Rings Online che ha ricreato tutta la Terra di Mezzo pezzo per pezzo, e i creatori hanno ricostruito le città, gli ambienti, mettendoci dentro anche tutti gli elementi presi dalle opere di Tolkien, e poi hanno cominciato a sviluppare altre lingue. Si sono inventati la lingua dell'Arad, dove ci sono i pirati nel sud della Terra di Mezzo, hanno fatto delle riflessioni, hanno messo insieme la lingua del sud con il maltese perché hanno trovato dei collegamenti che potrebbero starci. Sono tutte cose inventate da loro, ma sono pazzesche e vanno nella direzione della creazione di Tolkien. E quindi questo dà l'idea del fatto che secondo me non ci deve essere uno snobismo nell'entrare nella Terra di Mezzo. Shippy ha scritto un libro chiamato La via per la Terra di Mezzo, ma le vie per la Terra di Mezzo secondo me possono essere tante, per ognuno possono essere diverse. Può essere un album, un dipinto, un gioco al computer, il film di Peter Jackson, anche la serie televisiva di Amazon, voglio dire. Non ci sono dei paletti, ecco, perché entrare in questo mondo prevede che ci siano tante porte. Poi ovviamente ci sono gli esegeti, ne parliamo, e secondo me, per rispondere alla domanda iniziale, che cosa poi porta le persone a essere così interessate a Tolkien, è nella estrema applicabilità che lo stesso Tolkien rendeva lecito per i lettori. Cioè ognuno è portato a vedere, a leggere nel personaggio, nelle tematiche, mettiamo nel Signore degli Anelli, qualcosa di sé. Che questo non significa fare allegoria, ma significa entrare in quel mondo trovando degli elementi comuni che possano veramente farci entrare in quel mondo e immedesimarci in determinate problematiche. Secondo me questo è anche il motivo per cui Tolkien piace anche così tanto dal punto di vista politico, visto che non ci sono differenze. Cioè, Tolkien piace a tutti, no? Destra, sinistra, piace ai cattolici, piace ai pagani, tutti ci trovano dentro qualcosa. E questo sempre per questo discorso dell'applicabilità.
Nazisti, se non sbaglio, ci trovarono dentro qualcosa che scrissero.
Volevano pubblicare lo Hobbit i nazisti, però.
Non era vero.
No, cosa. No. Forse i post-nazisti. Chissà. Però ecco, qui chiudo, ma dico, non so, lancio una provocazione. Siccome si è parlato di ente di natura, no, stamattina. Secondo me il tema della natura e dell'ambiente è uno di quegli ambiti che secondo me offre un'estrema applicabilità, perché il problema dell'ambiente, della natura c'è, e Tolkien ti fa vedere dove sta anche il male, che Saruman, Sauron distruggono la natura, portano l'industrializzazione, la guerra, devastano il pianeta, e ci sono delle risposte da parte di vari personaggi. Abbiamo visto gli Ent hanno un certo approccio, ma stando anche a quello che hanno illustrato Evans e Dickerson nel loro libro Elves, Enten e Eriador, che è forse lo studio migliore da questo punto di vista, viene fuori che ci sono dei personaggi che hanno tutti approcci diversi. Gli Ent hanno un approccio diverso dalle Entesse, che è la loro parte femminile, che sono molto più vicino invece a quello che pensano gli Elfi, che intervengono sulla natura per conservarla, mentre gli Ent non la pensano mica così. Vogliono semplicemente preservare la natura non entrandoci dentro. Addirittura non mangiano neanche i frutti degli alberi per non toccarli, mangiano solo quelli che cadono per terra. Tom Bombadil ha una visione molto vicina, gli Hobbit ne hanno un'altra ancora. Quindi qual è la versione giusta? Ma forse non c'è. Forse Tolkien mostra tutti questi personaggi mostrandoti vari approcci al problema, senza dirti quale sposare. E quindi chiama in causa anche il lettore, che poi a seconda della sua sensibilità, del suo modo di vedere, magari dice a me piace il modo di trattare la natura di Tom Bombadil, oppure io sposo quella degli elfi. Sempre posto il problema che, come diceva Claudio, i personaggi non sono bianchi o neri, ma sono una mescolanza di cose, per cui Tolkien te li mette anche un po' in crisi, sempre. Cioè, nessuna di queste prospettive, anche se lecita, è quella vincente. E in questo vedo che, siccome si parla di mitologia qui, Tolkien ha creato una vera e propria mitologia creativa e fondativa, che però ci chiama in causa, perché ognuno di noi è chiamato a metterci un po' del suo.
Tocca a me. Dunque sì, io voglio fare questa... No, prima della riflessione volevo ringraziare il professor Testi, perché la precisazione che ha fatto probabilmente è giusta, e quindi mi corregge su un punto prezioso. No, quindi lo ringrazio. Invece, rispetto alla tua domanda, molto interessante, molto stimolante, vorrei provare, spero di riuscirci, a fare questa breve riflessione, cioè come si spiega, cioè che cosa hanno in comune il nerd, i giochi di ruolo, il metallaro e lo studioso che trova i signori. Che cosa ha in comune l'amore per Frodo del giocatore di ruolo che sceglie il personaggio? E quello che si fa la grande riflessione filosofico-teologica su Frodo. L'amore per Frodo. L'amore per Frodo. Non l'amore per ciò che Frodo rappresenta, i valori universali di cui è incarnazione, ma per la persona di Frodo, per questo carattere unico e irripetibile che Tolkien ha creato. E questo mi consente di fare questa riflessione, a mio avviso paradossale, che ci riporta alla questione della cos'è il mito, cioè cos'è la storia per Tolkien. Cioè, mentre nella concezione alla fine classica antica dell'arte, che a mio parere Tolkien ha in altissima stima e conosce profondamente, il singolo, l'eroe, non è vero, non è sempre vero, ma tendenzialmente comunque nella comprensione antica è una incarnazione, una esemplificazione di una certa virtù, di una certa caratteristica, di una certa... Quindi c'è un primato dell'universale sul singolare, c'è un primato dell'astratto sul concreto, del valore, dell'idea sullo storico, sul contingente. Qui no. È quello che io chiamo l'amore di Tolkien per l'apax, per l'una volta sola, l'unico e irripetibile. È questo che è così cristiano, no? Quando Tolkien dice, in fondo, il cristianesimo che cos'è? Cioè, Dio come ha rivelato la pienezza della verità? Attraverso una storia, la storia di quest'unico uomo Gesù di Nazareth. Cioè, in questo evento concreto si rende presente l'universale. Qualcosa di analogo è vero delle storie per Tolkien. Cioè, tu ami Frodo non solo e semplicemente perché è la concrezione di tutti i valori di cui è valore, che è vero, ma anche nella sua frodità, cioè nella sua unicità irripetibile. Cioè, quando c'è questa scena, quando stanno salendo le scale di Ciri Tungol, e dice, e mai prima e mai dopo si sarebbe udita in quella valle, sarebbe risuonata una simile risata. Cioè quell'una volta sola lì, tu ti innamori di quella cosa lì, perché capisci che lì c'è un valore paradossalmente universale. Che cosa? L'illuminazione il significato della mia esistenza non è solo nell'incarnare valori universali, ma nel fatto che io sono voluto per me stesso, nella mia Paolo prosperità. E se io non arrivo lì, non colgo tutta la bellezza, la verità e la bontà, il senso della mia esistenza. Ora, la superiorità del tipo di arte che Tolkien fa, cioè la subcreazione, è che rende più trasparente questo valore della gratuità, del valore del singolo, più di ogni altra forma di arte. Ma perché? Perché lui ti inventa un mondo, perché? Non solo perché è significativo di, ma per se stesso. E in questo modo, proprio nel suo ruolo autoriale, ti fa vedere la realtà primaria per ciò che è veramente, cioè come voluta gratuitamente da Dio. Cioè, in un certo senso, il suo ruolo di subcreatore, che realizza a un livello, a mio parere, più puro che in ogni altra opera artistica nella storia, e paradossalmente è ciò che più ti avvicina alla conoscenza di un aspetto della realtà primaria, e cioè la gratuità con cui Dio vuole ogni singolo esistente, come nessun altro artista. E io penso che inconsciamente ci si innamora, tutti si innamorano, non solo dei personaggi, ma persino dei luoghi, per questo. Cioè, tu ami Frodo, ami Aragorn, non l'aragornità in tutti i suoi, ma proprio lui. E quindi in qualche modo entri in questo compiacersi di Dio per quel cervo lì che ha fatto. Non so come dire, basta.
Quindi tu mi vuoi far credere che devo voler bene alla Beppe Pezzinità?
Eh sì.
Oh, va bene. Mi è venuto in mente, sentendovi, una pagina di Borges, che ha preso un breve paragrafo dell'Odissea e ha guardato 10 traduzioni in inglese differenti dei diversi periodi. E sembrano 10 storie differenti, 10 testi completamente differenti, e nessuno dei 10 rendeva assolutamente il greco omerico. Probabilmente siamo nella stessa frame mind, no? Cioè, c'è una tale sovrabbondanza nel concreto che si schiude sullo splendore del reale, che è impossibile ridurlo a nulla, no? E forse l'unica maniera veramente utile è il godimento e la gratitudine, del piacere dell'avventura di immergersi là, no? Perché in quello sono completamente sicuro che sia un caso particolarmente paradigmatico, e noi siamo i beneficiari, no? Ma è inesauribile dal punto di vista del godimento che produce in registri completamente inattesi. Perciò non serve una ortodossia di lettura, no? Ci dovrà essere un'ermeneutica seria, ovvio, ma allo stesso tempo è aprirsi a questo godimento del more folk di Dickens, no? di guardare la realtà con stupore, perché ti viene riconsegnata in un modo così inatteso. Io almeno per quello sono contentissimo, e sono contentissimo di vedere gli accenti diversificati che sentivo qua.
Mi viene in mente, una volta ho letto un'intervista a Neil Gaiman che parlava del suo incontro con questo, a proposito di questa unicità, no? Che parlava del suo incontro con Tolkien e sosteneva che la prosa di Tolkien era talmente piena di realtà che lui ne veniva travolto, e dice: ma tu ti sei ispirato a Tolkien? Non ce l'ho fatta, perché sì, sono un grande amante, ma lui scrive, ti riempie talmente tanto di realtà che non sono riuscito, no? Quindi questa mi colpisce rispetto a questo. E voglio fare un'affermazione folle, perché si è parlato di allegoria, si è parlato di mito, e mi veniva in mente, no, che proprio per tutta questa realtà che c'è in questo mondo creato da Tolkien, non so neanche se abbia senso filosoficamente, questo poi lo lascio, però ci sia in Tolkien la forza dei grandi scrittori, in cui c'è il primato dell'essere sulla morale, no? Che secondo me fa un po' la differenza tra, chiedo scusa di nuovo agli addetti al lavoro, cioè su quello che è l'allegoria... No, Giuseppe mi ha spaventato, perché stavo parlando. E secondo me, diciamo, l'essere, il singolo individuo, l'accadere della cosa che è unica, irripetibile, no? È qualcosa che c'è nell'opera di Tolkien. E Tolkien non c'è moralismo, perché non c'è il problema, devo fare il bene, sì, cioè, devo distruggere l'anello, bisogna fare, ma è tutto dentro l'essere, è tutto dentro qualcosa che accade, è tutto dentro dei fatti a cui poi si risponde, no? Non in modo
diciamo moralistico. La morale è una cosa seconda, no? Volevo dire, siete d'accordo voi su questa cosa, che c'è questa grande contemplazione dell'essere prima che poi accada ogni cosa?
Sì, sono d'accordo, non ho capito solo l'aspetto morale, cioè mi spieghi meglio cosa intendi dire, cioè lo opponi questo alla moralità?
La morale non lo oppongo, no, l'ho spiegato male, nel senso che dico, allora scrivo una storia per spiegare che cos'è il bene, che cos'è il male, no? Quindi metto un personaggio, di questa è la teoria, cioè tutta una teoria, io ho studiato drammaturgia, adesso non mi ricordo cosa, come si dice, perché non lo ricordo più, perché poi ho cambiato lavoro, quindi adesso non mi ricordo più cosa ho studiato, però comunque sceneggiatura, ecco, ho fatto il master in cattolica, e lì c'è sempre il tema, no? Che è un po' americano, che tu poni il personaggio di fronte a un dilemma morale, no? E questo è il trigger della storia. Qui siamo un punto prima, questo voglio
dire. Ho capito. Per approfondire la cosa che stai introducendo, cito una lettera che è una delle mie preferite di Tolkien, in cui lui scrive a una bambina di 11 anni, se non sbaglio, che gli scrive qual è il senso della vita, mi fa impazzire questa lettera. Allora lui lo prende seriamente e gli dice, guarda, una domanda difficile, però comincia piano piano scrivendo una bambina dicendo qual è il senso della vita, diceva che le cose esistono non perché, per nessuna funzione, cioè esistono in quanto esistono, non è che c'è una... Non è che sono state fatte con uno scopo, con un obiettivo. Prima si diceva l'utilitarismo, c'è cioè una domanda sulla cosa, che lo capisco, è una preoccupazione non sbagliata. E Tolkien dice, ma le cose esistono e non hanno nessuna funzione, non hanno nessuno scopo, non hanno nessuno scopo utilitaristico. E poi introduce un paradosso interessante. Ma dato che esistono, nonostante non sono state fatte per queste, ma dato che esistono, allora ci pongono delle domande, ci fanno chiedere per esempio da dove vengono. E poi comincia da così tutto un percorso che arriva anche sulla dimensione etica. E questo secondo me è molto bello, perché è come se non è che l'aspetto, diciamo, ontologico dell'essere gratuitamente è slegato dalla... È il grande paradosso della misericordia, potremmo dire, che è analoga. Tolkien dice un'altra lettera, perché alla fine Gollum... si salva Frodo e c'è la vittoria contro Sauron, perché lui ha risparmiato Gollum, per cui viene in qualche modo premiato, reward, dice la lettera, per l'atto di misericordia verso Gollum, ma dice, ma solamente perché Frodo l'ha fatto senza questo in mente, cioè senza questo scopo, che ha avuto la sua ricompensa. Questo è proprio il paradosso, che è analogo a tanti livelli, cioè più una cosa è pura nel suo essere, più diventa anche morale, più una cosa la si fa senza uno scopo, più paradossalmente questo scopo si raggiunge, più uno è misericordioso e più paradossalmente riceverà una ricompensa. In questo senso, secondo me, è una dimensione dell'essere che trascende l'idea di un essere inutile. È l'inutilità dell'essere che lo rende più utile di tutto il resto.
Sì, concordo su quello che dici, cioè, sicuramente non c'è nessun intento catechistico in Tolkien, nessun intento didascalico, non ci vuole insegnare cosa devi fare per fare una buona azione o per non fare una buona azione, ci mette davanti dei personaggi con i loro problemi che fanno delle buone azioni, ma non ci dice qual è e cosa devi fare tu, quindi... Io su questo, sul primato dell'essere e sul bene, sono assolutamente d'accordo, anche perché per San Tommaso il primo trascendentale è l'ente, quindi il bonum è derivato, fra le altre cose. C'è, devo dire, forse sotto la tua domanda anche un'idea un pochino sbagliata di morale, secondo me, perché noi oggi tendiamo a pensare alla morale come un elenco di regole da fare se uno vuole fare le cose giuste. Ecco, questo secondo me è una cosa forse diffusa oggi, ma non è l'unico modo di praticare, di praticare, sì, ecco, questo magari è più moralismo. In realtà la vera morale è, se uno legge ad esempio Aristotele, ma tutti i classici, è antropologia, loro dicono come è fatto l'uomo, qual è il suo fine e tutto quello che gli può succedere nella vita, quindi in realtà la morale non è un codice, non si può codificare la morale. perché noi siamo sempre chiamati come singoli a fare delle azioni hic et nunc, e questo non ci sarà nessun codice che te lo dice, noi come singoli abbiamo a che fare col singolare. Ho fatto bene a venire qua a infliggervi queste riflessioni, non so se ho fatto bene, però l'ho fatto, la mia decisione era questa.
Che è un po' quello che dice Errond, no? Solo tu troverai la via.
Certo, un pochino c'è il fatto del singolo.
Grazie. Edoardo, no?
Bueno, quizá... Solo una cosita. Frente a las críticas que se han hecho a Tolkien de maniqueísmo a lo largo de la historia, creo que en los últimos... quizá 20 años, ya menos. Creo que es interesante cuando Tolkien dice en una de sus cartas que la lucha de la luz y la oscuridad, o la luz del bien, la lucha entre el bien y el mal, es, dice él, es una de las constantes, pero no la constante, ¿no? Y obviamente cuando tienes que establecer una historia con un pathos en el que hay una tensión dramática, que deriva de una misión y por tanto de la puesta en juego de la libertad individual de los personajes, y en tanto en cuanto el obrar sigue al ser, creo que los personajes se enfrentan a eso de una manera dinámica. Pero como siempre, en el caso de la obra de Tolkien y en el caso de la obra, del análisis de la obra de cualquier artista, la superficialidad es una de las amenazas posibles, ¿no? Yo creo que la obra de Tolkien tiene muchísimo más como constante, por ejemplo, de la misericordia y de la compasión como motores de la historia, o del asombro ante la belleza, que de otra cosa. Cuando Tolkien habla, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, de que Barbol le dice a Merry y a Pippin, hubo un tiempo en el que yo paseaba con Saruman por el bosque, ¿no? Cuando él amaba las cosas que crecen, antes de que su mente se convirtiera en una mente de metal y ruedas, ¿no? Es decir... uno puede leer ahí simplemente un mensaje ecologista, pero se está quedando, como nos ha explicado esta mañana Giuseppe, se está quedando muy en la superficie de convertir a Tolkien en el baluarte, como ha hecho Patrick Curry a veces, ¿no?, de una especie de ecologismo a New Age o al estilo de lo que ocurrió en los años 60 y 70 con el movimiento hippie, ¿no? Vale que los hippies cogieron a Tolkien y dijeron, Frodo Leaves y Gandalf for President, pero bueno, pues eso vale, pues eso es un contexto contracultural del momento que también ofrecía diferentes modos de profundización, ¿no?, o de superficialidad. Lo interesante, creo que a respecto de esta visión ontológica que Tolkien ofrece, es que hunde las raíces en la sobreabundancia del ser que es revelado solamente por medio de la belleza, o por medio del arte subcreativo, en el sentido radical de ir a la raíz de la cual emerge todo lo demás, ¿no? Y por tanto es interesante ver cómo cuando a Tolkien en una de las cartas dice de qué trata El Señor de los Anillos, tiene que acudir a una imagen mitopoética. Es decir, yo he escrito un cuento que ejemplifica, como exemplum, ejemplifica la segunda parte del Padre Nuestro, ¿no?, en la cual somos perdonados porque hemos ejercitado esa misericordia, como se ha explicado hace un momento, ¿no? Eso me parece que otorga una profundidad de campo muchísimo más sugerente y rica que simplemente decir, bueno, pues si es que este es bueno, este es malo, ¿no? El mero ejemplo de Boromir, por ejemplo, o Gollum, o Denethor, personajes que podríamos decir que acaban mal, pero son también ocasión de misericordia para otros, ¿no? Y insertan en el relato una reflexión mitopoética sobre el sentido de la libertad, como un radical humano, como algo tan terrible que es que los Valar e el propio Ilúvatar se han atado las manos a esa... a ese condicionante, ¿no?
Allora, tu hai citato Neil Gaiman. Gaiman dice che ha maturato l'intenzione di scrivere, di diventare narratore anche lui dopo aver letto Il Signore degli Anelli. Quindi questo lo dice molto lunga. E tra l'altro Neil Gaiman è uno di quegli autori che, pur scrivendo storie completamente diverse da Tolkien, comunque ha dei messaggi nei suoi libri che sono molto in linea con quello che troviamo. Mi viene in mente personaggio stigmatizzato come Frodo, Gaiman ce l'ha anche lui, cioè ha dei personaggi che alla fine della storia si portano nel loro corpo quello che hanno vissuto, cioè non c'è un lieto fine in cui puff arriva la fata che gli toglie il dolore, o uno sciancato non è più sciancato, perché il male in qualche modo ti caratterizza, no? Alla fine lo porti dietro, una grande lezione. Poi voglio citare un'altra grande continuatrice di Tolkien, che secondo me ha riflettuto su questi temi, che è la Rowling in Harry Potter, perché c'è un altro personaggio che è molto in linea con Gandalf, che dice a un certo punto che noi siamo chiamati a discernere tra ciò che è giusto e ciò che è facile, non tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Non c'è questa differenza morale fondamentale. E anche in Tolkien io ci vedo questo. Cioè, quando Gandalf dice noi siamo chiamati a decidere come impiegare il tempo che ci è dato, dice proprio questo. A Frodo che invece protesta, ah, io non avrei mai voluto avere l'anello, cosa mi è capitato. Lui dice, guarda che queste cose capitano a tutti, nessuno vuole vivere le situazioni che viviamo, perché nella vita i problemi ci sono, però il problema è che devi decidere che cosa fare di fronte, no? Hic et nunc. E quindi no, sì, non c'è una morale della storia e non c'è neanche niente che ti garantisca che fai la cosa giusta, però alla fine, come si diceva, la misericordia, l'attenzione, la cura degli altri, come veniva ricordato stamattina nell'intervento di Beppe, ecco, queste sono le cose importanti. Sam è il giardiniere che si prende cura di un giardino libero, no? non imponendo la propria manipolazione, il proprio potere ad altri, come gli suggerisce l'anello sulla piana di Gorgoroth. Eowyn, che alla fine della storia dismette i panni della guerriera e dice di volersi diventare una guaritrice, di occuparsi di tutto ciò che cresce. Torniamo a Barbalbero, che dice l'ultima marcia degli Ent, probabilmente andremo incontro alla nostra rovina, ma prima di sparire avremo fatto forse del bene agli altri popoli. Cioè c'è sempre un ragionamento non voglio dire in termini collettivi, ma comunque di responsabilità degli altri, che alla fine traspare da Tolkien, che non è la morale della storia, ma poi ti porta a fare un atto etico, questo sì, cioè a decidere che cosa fare, sempre considerando che in Tolkien l'eroe non è solo quello che si fa carico dell'anello, come Frodo, ma è anche chi si assume la responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni, come quella bellissima frase di Aragorn nel film durante l'assedio del fosso di Helm, che di fronte a Theoden che gli dice facciamo la sortita fuori per l'onore e per la gloria, Aragorn gli risponde no, per Rohan, per il tuo popolo. Cioè tutti sono chiamati a combattere, ma non per se stessi, per essere ricordati per sempre, ma per la tutela degli altri, la responsabilità, ancora una volta.
Paolo?
Chiudono tutto. Va bene, abbiamo finito il tempo, vi farei mille altre domande, vi ringrazio, penso vi ringrazino tutti, e insomma, però abbiamo fame, no Federica, giusto?
Perché Tolkien è attuale ancora oggi? Forse perché essendo un autore in piena postmodernità che riesce a intercettare i bisogni più profondi usando un linguaggio del mito e narrando nelle sue storie con una capacità straordinaria le grandi attese dell'uomo di prima e di oggi. Curiosamente è diventato un compagno di viaggio e direi, oso dire, una sorta di mistagogo, una sorta di padre, perché è entrato così tanto nel mio universo interiore che spesso mi confronto con lui nel modo di sentire, gustare o ragionare la realtà. Credo che si possa parlare bene di trascendenza perché c'è una sorta di vastità e di profondità e un rimando allo spessore più profondo del reale che rimanda fondamentalmente a una radice ultima. E la genialità sua è che lo fa in modo narrativo, no? Senza dover essere, come dire, esplicito. E quello dà una potenza alla narrazione che sviluppa anche l'appetito.
Avete ascoltato Imladris, il podcast dei tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Imladris è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, anche la persona più piccola può cambiare il corso del futuro. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices. Plus, extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. And up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.